del Signore e vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel secondo libro dei Re. Vi piacciono le storie della Bibbia? Mica tanto. Vi piacciono le storie della Bibbia? Perché oggi abbiamo una storia. Secondo libro dei Re, capitolo 6. Leggeremo i primi 7 versi. Fratello Alberto, nella sua testimonianza, ha citato il profeta Eliseo e parleremo proprio di un episodio avvenuto durante la vita del profeta Eliseo. Secondo libro dei Re, capitolo 6, dal primo verso, Dio sia lodato. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliare legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio signore, l'avevo presa in prestito! L'uomo di Dio disse: dov'è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Amen. Una bella storia. Ci sono tanti miracoli nella vita del profeta Eliseo. Il profeta Eliseo è un profeta ricordato per aver fatto il doppio dei miracoli di Elia, che era il suo maestro, perché lui chiese il doppio dello spirito, no? Il Signore l'ha onorato Eliseo, è stato veramente un profeta straordinario. E uno degli episodi, appunto, con una conclusione miracolosa è proprio questo episodio della scure che viene a galla, contrariamente a tutte le leggi che conosciamo, il ferro va a fondo, il legno galleggia. In questo caso il legno va a fondo e il ferro galleggia. Vogliamo in qualche maniera soffermarci su una espressione del grido di questo discepolo dei profeti, che è nel verso 5. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio signore, l'avevo presa in prestito. La scure che lui maneggiava non era sua, l'aveva chiesta a qualcuno che gliel'aveva data in prestito con tutte le raccomandazioni, vero? Quando voi prestate un attrezzo, oh, mi raccomando, ridammelo funzionante. Tu presti un trapano a qualcuno, speriamo che mi ridà tutto il set delle punte, tutto quanto, no? O il cacciavite, la cosa più semplice. Mi presti un cacciavite, dice qualcuno, glielo dai, questo cacciavite non so più che fine ha fatto, no? Diciamo che noi ai nostri attrezzi di lavoro, chi ce l'ha e li usa, ci teniamo, insomma, no? E sicuramente questo discepolo aveva preso in prestito la scure, perché lui non era un esperto boscaiolo, non era uno che tagliava legna di frequente, non ce l'aveva una scure. Lui era un discepolo di profeta, cioè stava alla scuola profetica di Eliseo, e i discepoli dei profeti erano un po' per così dire, la scuola biblica dell'epoca, va. Era l'istituto biblico dell'epoca in cui dei giovani di solito andavano, lasciavano le loro famiglie, andavano in un luogo, si appartavano con questi grandi uomini di Dio, con i profeti, che insegnavano loro come cercare il Signore, come ricevere la parola di Dio nella loro vita, come essere persone spirituali. E a un certo punto questi discepoli dei profeti dicono: ma noi siamo in un posto tanto piccolo, guarda quanti siamo, cioè c'è un entusiasmo, c'è una voglia di conoscere il Signore, c'è un risveglio, dobbiamo fare un posto più grande, allarghiamo la chiesa, insomma, no? Allarghiamo l'istituto biblico. E allora Eliseo gli dice: va bene, costruite pure un luogo più grande. E uno di loro, attenzione, dal testo, qui non si evince nella Nuova Riveduta, ma nelle altre versioni si evince che l'uno di loro che chiese a Eliseo: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi, è lo stesso al quale poi casca la scure dentro l'acqua. Fratelli, gloria a Dio quando facciamo le cose giuste. Ha chiesto a Eliseo di venire con loro. E il fatto che Eliseo fosse lì gli ha permesso di riavere la sua scure. Perché se Eliseo se ne fosse rimasto a casa sua, la scure adesso stava ancora in fondo al fiume Giordano. E per così, visto che poi faremo dei paragoni, no? Chiediamo sempre al Signore di venire con noi. Amen. Quando fai qualcosa, quando fai un'impresa, Signore, vieni con me. Signore, stai con me. Amen. Mosè disse: Signore, se tu non vieni con noi, non ci far muovere da qui. E la presenza di Dio era con Israele, c'è scritto: nel deserto di notte una colonna di fuoco riscaldava e illuminava l'accampamento, e di giorno questa colonna si trasformava in una nuvola che li riparava dai raggi cocenti del sole. E allora dice Mosè: tu devi venire con noi, Signore, noi non ci muoviamo. E quando si muoveva la nuvola, loro si mettevano in viaggio, e quando la nuvola si fermava, loro si fermavano. Non ti muovere se il Signore non è con te. Non ti buttare in imprese nelle quali sai che il Signore non ti seguirà. Forse non c'entra con il messaggio, ma così come mi viene ve lo dico. Fratelli, a volte noi vorremmo fare delle cose. Pensiamo di fare delle cose, perché è giusto farle nel cervello nostro. Ma tu ti devi assicurare che il Signore venga con te. Perché se il Signore non viene con te, poi passi i guai. Oh Signore mio, l'avevo presa in prestito. E voglio parlarvi di qualcosa che anche noi abbiamo in prestito. Tutti noi abbiamo una cosa in comune, tutti noi con questo discepolo di profeta abbiamo ricevuto qualcosa in prestito. Ah, frate, sì, io infatti adesso ho fatto il mutuo, io poi ho fatto un prestito perché in effetti mi sono dovuto comprare la motocicletta. No. Io parlo di una cosa che veramente tutti abbiamo in prestito, la nostra vita. Qualcuno dice che la vita è un dono, ma se andiamo bene a leggere la scrittura, in realtà è più esatto dire che la vita eterna è il dono di Dio. Ma la vita terrena, quella che hanno tutti gli esseri umani che calpestano il suolo di questo globo, di questa pallina che si chiama Terra e che è una parte infinitesimale dell'universo, no? Dove noi pensiamo di fare, siamo niente. La vita che abbiamo è in prestito. Perché è in prestito? Perché la scrittura dice che un giorno Dio ci ridomanderà la nostra vita. Anzi, noi dovremmo rendere conto della nostra vita. Se fosse un dono, noi potremmo farne quello che vogliamo, no? Ah, è mia la vita. Dio mi ha dato la vita, è mia, è un dono, ci faccio quello che mi pare. No, non è un dono. Perché è scritto, per esempio nel caso del ricco stolto, sciocco, gli disse il Signore, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Quindi Dio può ridomandarcela la vita. Poi è scritto che come gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E perché ci dovrebbe giudicare Dio? Perché Lui ci ha donato la vita, ma temporaneamente, in prestito, perché poi dopo viene un giudizio di quello che abbiamo fatto della nostra vita. E ancora, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Torna a Dio, Dio l'ha dato, ma poi se lo riprende. Nudo sono uscito, diceva Giobbe, dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato la vita, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quindi Dio ci proibisce, per esempio, di uccidere, vero? Ci proibisce di toglierci la vita. Non è nostra. Potremmo dire la nostra vita è in prestito. Ci siamo, fratelli, sorelle? La vita che viviamo è in prestito come il ferro della scure del discepolo dei profeti. Dio te l'ha data. Adesso tu ne devi fare buon uso e poi la dovrai restituire. Ci siamo? Dio ti concede di usarla come il ferro della scure, usala bene, fai quello che devi fare e poi un giorno ritorni a me. Quindi questa storia ci insegna prima di tutto che la nostra vita terrena non è proprio nostra, non possiamo fare proprio quello che vogliamo. Ah, io faccio quello che mi pare. Non puoi, perché se fai quello che ti pare, rischi di andare all'inferno. Allora, se vuoi andare in cielo, non puoi fare quello che ti pare. L'Apostolo Paolo diceva, non potete fare quello che volete. La carne ha desideri contrari allo spirito. E allora che dobbiamo fare? Non quello che vuoi tu, quello che vuole il Signore. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, Signore, vero? Noi dobbiamo imparare che c'è una volontà di Dio. Il legittimo proprietario della nostra vita è il nostro creatore. E a lui renderemo lo spirito. Quindi, la prima cosa, la mia e la tua vita non sono proprio nostre. Dobbiamo usarle bene, perché un giorno renderemo conto al nostro creatore. La seconda cosa che vogliamo vedere insieme di questo brano è che la nostra vita può funzionare, ma può anche affondare. Ora, se sei in sintonia con Dio, sei in comunione con Dio, la tua vita funzionerà e sarà efficace come una scure arrotata. Ma senza di Lui andrai a picco. Il peccato ti farà affogare senza rimedio. Perché o, ripeto, siamo in sintonia con Dio e allora la nostra vita funziona. Perché, sapete, in parole povere, il dramma di questo mondo, della società in cui viviamo, è che le vite delle persone non funzionano si sono ingrippate, hanno perso la rotatura e sono rovinate dal peccato. È il peccato che guasta la vita delle persone e del peccato tutti noi siamo responsabili. Ognuno di noi è responsabile davanti a Dio. Amen. No, è colpa di Tizio. Se io sono cattivo, è colpa delle persone intorno a me. Io ho sbagliato, però mi ci hanno tirato in questa situazione. Sì, tu puoi dare la colpa a quante persone vuoi. Puoi dare anche la colpa a Dio. Qualcuno fa anche, è colpa di Dio che mi ha fatto nascere. Io non volevo nascere. No? Ma non è così che funzionano le cose. La tua vita affonderà a causa del peccato, a meno che tu non chiedi perdono per il tuo peccato. Amen. E supponiamo proprio che la tua vita non funzioni. La tua vita non sta funzionando bene. Anzi, ti sei reso conto, chissà, forse come quel discepolo, no? Che batteva col, sapete che la scure c'ha un legno, un manico e poi c'è la testa, diciamo che è quella in metallo, con la quale tu dai le botte al tronco per abbatterlo. Io immagino questo discepolo che per un po' ha continuato, non si è accorto, no? Gli è scappata via, gli si è sfilata la testa della scure, è andata a finire nell'acqua e per un attimo lui ha continuato a battere solo col manico, no? Vero? E così non ti accorgi subito che la tua vita non sta funzionando più bene. Non te ne accorgi subito. Te ne accorgi dopo un po'. Ma quando te ne accorgi, vedi nel fiume i cerchi della scure che sei inabissata e dici eccolo là dove è finita la mia scure. Sono rovinato. Sono finito. Non potrò più restituire quello che mi hanno prestato. E allora qui serve un grido, il grido del discepolo. E dice così, egli cominciò a gridare, ah mio Signore, l'avevo presa in prestito. Cominciò a gridare. Sapete, a volte bisogna gridare al Signore. E dipende da quanto sei disperato, no? Cioè, io penso che una persona che sta annegando non dirà semplicemente, si schiarisce la voce, per favore, se qualcuno si trova a passare da queste parti e gentilmente vuole lanciarmi un salvagente, io sarei molto grato di questa cosa. Pensate che farà così? Aiuto, sto annegando, per favore, qualcuno mi sente, tiratemi un salvagente. Grida, vero? Grida, grida al Signore. Non ti preoccupare di farlo in maniera scomposta. Grida al Signore, grida a Dio. Perché dal tono della tua voce si capisce quanto sei disperato. Comincia a gridare al Signore. La Bibbia è piena di episodi in cui alcuni si sono messi a gridare al Signore. Vi ricordate quel cieco che stava lungo la strada, sente che Gesù passava di là con una folla intorno, una confusione. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! Gridava, c'era tutto. State zitto! Stai disturbando qua la carovana, sei buono, sei... No, Gesù! E quello gridava ancora di più. Più cercavano di farlo stare zitto, più gridava forte. Ma il grido è arrivato a destinazione. Gesù si è fermato e ha detto chiamatelo. Chiamatelo, fatelo venire qui. Cosa vuoi che io ti faccia? Maestro, che io recuperi la vista. Ti sia fatto come hai creduto. e in quell'istante recuperò la vista. Devi gridare al Signore se ci tieni che vuoi avere qualche cosa da Lui, vero? Non ti preoccupare, è previsto nella Bibbia. Non c'è scritto che devi essere educatamente composto quando chiedi una cosa a Dio. Grida, grida al Signore. Sentivo pure io a Radio Evangelo questo, mentre stavo venendo, stanno facendo bellissima tutta la storia del movimento pentecostale in Italia. Raccontano tutte le imprese, il coraggio di questi fratelli, no? Anche nell'affrontare la persecuzione, no? E quando durante, sapete, il periodo del regime fascista, i nostri fratelli stavano in prigione. Sapete perché? Perché gridavano, davano fastidio, facevano delle cose contrarie alla psiche e alla razza. E così c'era scritto nel decreto che metteva fuori legge tutti i pentecostali. Fanno delle cose contrarie alla psiche e alla razza. Perché? Perché gridavano. Perché lo davano il Signore ad alta voce, no? Come facciamo noi. Quindi, fratelli, preparatevi, che se cambia la storia qui domani andiamo tutti quanti insieme a Regina Celi, eh? Ma è previsto nella Bibbia. Fai come Bartimeo, eh? Grida al Signore. Grida forte, non ti preoccupare. Qui nessuno si scandalizzerà. Anzi, se tu lodi il Signore con tutta la tua voce, se tu lo invochi, chiunque avrà invocato, che vuol dire chiamare a gran voce, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Serve un grido. E allora l'uomo di Dio disse: dov'è caduta? Il grido viene ascoltato. L'uomo di Dio, che era Eliseo, in quel caso disse: dov'è caduta? E allora il Signore ti dirà: dov'è caduta la tua vita? Perché il Signore vuole che tu gli confessi i tuoi peccati. Allora qualcuno dice: ma il Signore li sa già, che c'è bisogno che glielo dico? Ma perché il profeta non poteva ricevere la rivelazione da Dio dove era caduta la scure? Gli era chiesto a lui: dov'è caduta? Dimmelo tu. Il Signore ti vuole questa sera ricordare che devi tu confessare i tuoi peccati. Non serve a Dio, che già li conosce tutti, serve a te. Serve a te confessare i tuoi peccati al Signore. E cerca di essere preciso. Dov'è caduta? Indicagli il luogo. Cioè, ricordo una testimonianza. Il Signore salvò un grande criminale, un uomo incallito. Il Signore lo salvò. Gloria a Dio. Il Signore salva i criminali. Sei contenti? Ma io non so tanto peccatore, non ti preoccupare, che pure tu c'hai le tue cose. Comunque questo criminale si convertì al Signore e lo Spirito Santo, mentre lui confessava i suoi peccati al Signore, gli ricordava tutte le cose che aveva fatto. Lo Spirito di Dio gli metteva davanti tutte le situazioni in cui lui si era comportato male. E quindi stava ricordando tutte e ogni volta: Signore, perdonami per questa cosa che ho fatto. Signore, abbi pietà di me. Signore, liberami da questo ricordo. Io ho fatto delle cose orribili e ogni volta confessavo: ho sbagliato, perdono. E andò avanti tutta una notte così, perché lo Spirito Santo gli faceva vedere tutti i suoi errori. E quando alla fine, in qualche modo, questa convinzione di peccato lo abbandonò, lui si rese conto che almeno le gran parte delle sue malefatte l'aveva confessata al Signore, e in quel momento sentì una grande pace che lo inondava e cominciò a lodare il Signore. Cerca di essere preciso. Confessa i tuoi peccati al Signore. Signore, io quel giorno, a tale ora, io ho fatto una cosa che non dovevo fare e ti chiedo perdono. Signore, io lo so perché il tuo spirito me lo sta dicendo in questo momento, me lo sto ricordando, quindi se tu me lo ricordi, Signore, perché lo devo confessare. Amen. Se Dio te lo ricorda, non è per punirti. Fratello, sorella, non è per punirti. È perché ti vuole aiutare a confessare, a liberarti da questo peso. Lo devi fare davanti a Dio con tutto il tuo cuore. Ma io col Signore l'ho fatto, però con le persone, lo devi fare pure con le persone. Certo. Se il tuo peccato riguarda te solo, te la vedi direttamente col Signore, ma se il tuo peccato riguarda altri, altre persone che hai offeso, che hai ferito, che hai tradito, tu devi andare a chiedere perdono a quelle persone. Amen. Devi chiedere perdono al Signore. E come avviene questo? Tu confessi il tuo peccato, i tuoi sbagli, gli devi dire la verità, devi essere preciso e specifico. Amen. E allora cosa succede? Quando il discepolo dice a Eliseo dov'è caduto, dov'è caduta la scure, cosa fa Eliseo? Taglia un pezzo di legno. E lo getta in quel medesimo luogo. E il discepolo poteva pensare, ma che sta facendo questo? Che senso ha? Butta un pezzo di legno sul fiume, quello galleggia, magari la corrente se lo porta via. E invece, in maniera straordinaria, perché il testo ci fa comprendere questo legno scompare nell'acqua. Va a fondo. E dopo un po' riappare la scure, galleggia. Non è possibile. Ma le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E se la tua vita è andata a fondo, Dio tramite un legno la riporta a galla. Qual è il legno? Sono stato crocifisso con Cristo, il legno della croce. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, il legno ha riportato a galla il ferro. Gloria a Dio. La tua vita perduta viene ritrovata. La tua vita disperata viene riportata a galla dal legno della croce. C'è una sostituzione, sì. Un legno va a fondo, il ferro va a galla. Cristo ha pagato per me e per te perché noi potessimo avere la vita. E allora, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Un giusto per gli ingiusti. Dio stesso ha provveduto il rimedio ai nostri sbagli. Ma non è straordinario tutto questo? Noi eravamo a fondo e non avevamo alcuna speranza di tornare a galla. Il Signore ha fatto tutto Lui. È sempre alla croce che si trova grazia, fratelli e sorelle. Il nostro messaggio è il messaggio della croce. Noi predichiamo Cristo crocifisso. La croce è il centro del Vangelo. Senza la croce non c'è salvezza. Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione. E allora Eliseo fece venire a galla il ferro e disse: prendilo, 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 puoi riprendere adesso la tua vita e la puoi offrire a Dio, perché è il Signore che ti dà la vita, ma stavolta è il dono della vita eterna. Non è più la semplice vita che tu vivevi qua giù senza meta o senza uno scopo ben preciso, ma è la vita eterna in Cristo. Inizia una nuova fase della tua storia. Prima vivevi una vita in prestito, adesso hai ricevuto il dono della vita eterna. Gloria a Dio. Questa vita terrena passerà, perché è solo in prestito. Ma Cristo Gesù, che è la vita nostra, ci introdurrà in cielo e abiteremo per sempre con Lui. In Colossesi è scritto: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. E concludiamo. Che vuoi fare della tua vita? Vuoi assistere inerme all'affondamento della tua vita? Potrebbe essere anche uno spettacolo, no? Uno sta lì, guarda la propria vita che affonda, vedi il gorgo, il mulinello, finché a un certo punto le acque ricoprono definitivamente quello che rimane dell'anima tua. Ma puoi gridare a colui che può salvarti. Puoi gridare a colui che darà una svolta meravigliosa. A colui che ti riempirà d'amore e di pace. Puoi gridare a colui che può liberarti, guarirti, consolarti. Se tu gli dai quello che è suo. Amen. Cos'è suo? La vita. Abbiamo cantato: io ti dono il mio cuore, come per dire: Signore, ti dono la mia vita. In realtà gliela stiamo solo restituendo. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Forse ti sei identificato con quel discepolo, con quella situazione difficile che si era creata. Forse stasera ti senti proprio come lui. Ti senti come quel ferro che è andato a fondo, incapace da solo di ritornare a galla. C'è bisogno di un intervento miracoloso. Ma ti do una buona notizia stasera. Qui in mezzo a noi stasera c'è l'Iddio dei miracoli. C'è Gesù che può riportare a galla la tua esistenza. E io ti voglio chiedere: vuoi gridare al Signore? Vuoi gridare al Signore? Vuoi dirgli: Signore Gesù, io ho bisogno di te e ho bisogno di te adesso, Signore. Ho bisogno che tu mi salvi, perdoni i miei peccati. E Signore, dopo che tu mi avrai dato la forza e mi avrai riportato a galla, Signore, voglio mettere a posto tutti i guai che ho combinato. E il Signore ti aiuterà. Perché Dio è buono, lento all'ira, di grande benignità, misericordioso e pieno di compassione. Gesù ha pagato sulla croce il prezzo per tutti i tuoi peccati, si è sostituito a te. Vuoi dirgli: Signore, questa sera ti do questa mia vita. Era già tua, adesso ho capito che non era mia, era già tua, ma io ti voglio dire: Signore, prendila tu, perché io non l'ho saputa governare, ho fatto un sacco di danni, di guai, ho rovinato me stesso in tante cose, ma questa sera, Signore, io ti do la mia vita. prendimi, Signore, fra le tue braccia, perdona i miei peccati, lavami col tuo sangue prezioso e io ti seguirò tutti i giorni della mia vita. Vuoi fare questa preghiera, vuoi gridare al Signore, puoi alzarti in piedi dove ti trovi e dire: Signore, ti do la mia vita. Amen.